Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Ma apriamo questa seconda ora del programma da Mosca, perché venerdì scorso, a poche ore dall'inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Pechino, il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il suo omologo cinese Xi Jinping. I due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta per denunciare l'influenza americana definita destabilizzante in Europa e in Asia.
Nel documento i due paesi denunciano l'influenza negativa per la pace e la stabilità della strategia attuata dagli Stati Uniti nella regione dell'Asia Pacifico. E si dicono anche preoccupati per la nascita dell'AUKUS, cioè l'alleanza militare tra Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia. Ed in retroscena di questo incontro e di questo accordo abbiamo chiesto conto al giornalista da Mosca, Giuseppe D'Amato.
Prima dell'inaugurazione delle Olimpiadi di Pechino si è tenuto un importante summit fra Cina e Russia. Il presidente Putin è stato accolto con tutti gli onori dal collega Xi Jinping. Due principali contenuti del summit, il primo di carattere politico-geostrategico, il secondo economico-finanziario. Soffermiamoci sul primo aspetto. Pechino e Mosca hanno ribadito in una dichiarazione ufficiale la loro intesa in chiave anti-occidentale. Cina e Russia sono contrari all'allargamento dell'Alleanza Atlantica in Europa centro-orientale e non giudicano positivamente anche l'avvenuta nascita della cosiddetta partnership strategica per il Pacifico fra Stati Uniti, Regno Unito e Australia. Pechino e Mosca denunciano la politica occidentale, le interferenze e sentono quasi l'accerchiamento occidentale nei loro confronti. La Cina pensa alla questione di Taiwan, la Russia alla crisi con l'Ucraina. Come si ricorderà, i due paesi hanno tenuto nel recente passato esercitazioni militari strategiche in comune e numerosi sono i contatti industriali siglati in questo settore. Attenzione però che Pechino, fedele alla sua politica di non interferenza in questioni altrui all'estero, non ha detto assolutamente un ipotetico sì ad un conflitto armato fra Russia e Ucraina. Quando nei mesi scorsi le tensioni fra Cina e Taiwan erano al massimo, il Cremlino invitò Xi Jinping a usare la diplomazia per risolvere la questione. Dopo pochi giorni seguì un processo di de-escalation. Adesso Putin ha trovato certamente una sponda politica in Pechino che simpatizza con lui, ma occhio ai passi avventati. In ultimo, circa un anno fa venne pubblicato uno studio occidentale secondo cui se Cina e Russia unissero le forze militarmente, l'Occidente rischierebbe di perdere un eventuale conflitto.
Ecco dunque il resoconto del giornalista Giuseppe D'Amato di stanza a Mosca. Dunque Russia e Cina alzano la voce di fronte alla prospettiva di un'eventuale futura espansione della NATO in Europa orientale e annunciano un rafforzamento della loro alleanza anche sul piano economico e strategico.
Le nostre compagnie petrolifere hanno preparato delle soluzioni molto vantaggiose per le forniture di idrocarburi verso la Repubblica Popolare Cinese, ha annunciato il Cremlino. Ma quali potrebbero essere le conseguenze di questo accordo tra le due superpotenze? Lo abbiamo chiesto ancora al giornalista Giuseppe D'Amato.
Molto importante è stata la parte dedicata agli scambi economico-commerciali e soprattutto alle intese di carattere energetico. La Russia è il terzo grande fornitore di energia alla Cina e attualmente l'interscambio fra i due paesi è di 140 miliardi di dollari e secondo gli esperti sì, i due paesi si stanno avvicinando fra di loro ma non sfruttano appieno le proprie grandi capacità. Questo perché il capitale privato cinese preferisce investire in altri paesi, soprattutto in Africa, piuttosto che in Russia, che è un paese considerato troppo rischioso. Gli accordi energetici sono fondamentali, soprattutto perché Mosca mira a costruire un nuovo gasdotto verso la Cina. Il problema è che questi accordi sono accordi di lunga durata, ci vorrà molto per implementarli. farli, e molto spesso, dicono gli esperti, gran parte di questi accordi vengono annunciati per poi restare sulla carta. Le cifre comunque dicono una progressione negli scambi, ma secondo molti esperti i cinesi non si fidano della Russia quanto i russi non si fidano della Cina, quindi questa è una delle ragioni delle grandi potenzialità che non vengono ancora espresse dal punto di vista economico, commerciale e anche energetico.
Quindi la diffidenza di base tra le due superpotenze nel resoconto di Giuseppe D'Amato. Prima ricordavamo come, oltre a questo nuovo contratto per la fornitura di gas russo in Cina, il nodo che unisce Pechino a Mosca è soprattutto quello strategico e militare. La Cina si sente minacciata dall'AUKUS, mentre il Cremlino non vuole che la NATO stabilisca le sue basi militari alle sue porte. E si spiegano anche così i movimenti militari al confine tra Russia e Ucraina.
Movimenti che, secondo l'intelligence statunitense, starebbero per sfociare in un'invasione da parte russa. E non solo, Mosca avrebbe già preparato dei video artefatti per accusare Kiev e per giustificare l'invasione del vicino territoriale. Anche su questa vicenda abbiamo interpellato Giuseppe D'Amato chiedendogli quante le tensioni tra Russia e Ucraina possano influire sul rapporto tra Mosca e Pechino.
Una delle domande che si pongono gli esperti è cosa farà la Cina in caso di invasione russa dell'Ucraina, come le intelligence occidentali stanno denunciando da settimane. La Cina probabilmente simpatizzerà con la Russia dal punto di vista geopolitico a grandi caratteri. Il problema grosso è che l'Ucraina è un paese con cui la Cina ha forti legami e soprattutto è al primo posto fra gli investimenti stranieri. I cinesi hanno un impegno finanziario e economico in Ucraina estremamente importante, quindi pensare che i cinesi vadano a mettere a rischio tutto quello che hanno investito in questi anni dà molto da pensare. Gli americani hanno parlato appunto di questi video, presunti video fake che sono stati preparati per giustificare un intervento da parte delle proprie truppe, ma diciamo che anche nel 2014, soprattutto nell'aprile del 2014, furono moltissimi i video, i messaggi fake sui social media che tentavano di giustificare quello che era avvenuto. Soprattutto sono famosi dei video assolutamente falsi in cui si mostravano degli scontri gravissimi sul terreno, scontri mai avvenuti. Fu famoso una battaglia in una località del Donbass, la quale non è mai avvenuta, invece i canali federali mostravano carri armati incendiati o situazioni di questo genere. Quindi più che altro gli americani riprendono la vecchia tematica della disinformazione russa, disinformazione in cui i russi sono assolutamente maestri. Bisognerà però vedere realmente se tutto quello che gli americani stanno denunciando da mesi si tradurrà in fatti concreti, anche perché in passato in altri teatri, come soprattutto medio orientali, certe denunce da parte dell'intelligence occidentali nel corso del tempo si dimostrano assolutamente prive di qualsiasi fondamento.
E intanto si muovono le diplomazie internazionali. Nelle ore scorse il presidente statunitense Joe Biden ha incontrato a Washington il neo cancelliere tedesco Scholz. Gli Stati Uniti e Germania si sono dichiarati pienamente in sintonia e d'accordo nel mettere a punto un pacchetto di sanzioni che impongano alla Russia eventuali gravi costi in caso di invasione dell'Ucraina.
La settimana scorsa era toccato al presidente turco Erdogan provare ad una mediazione, mentre prossimamente sarà il presidente francese Macron a recarsi a Kiev per provare a riallacciare un dialogo tra le due parti. E su queste manovre diplomatiche ascoltiamo ancora Giuseppe D'Amato.
Questa è la settimana della diplomazia, ossia si sta cercando di trovare una soluzione alla crisi russo-ucraina. La settimana scorsa il presidente turco Erdogan ha tentato di iniziare una qualche mediazione fra Mosca e Kiev. Il presidente turco è stato a Kiev e lì avrebbe incassato il sì da parte del presidente ucraino Zelensky a incontrare il presidente russo Putin in Turchia. Adesso adesso però è notizia di poche ore fa che il presidente turco Erdogan ha contratto il Covid e quindi di conseguenza questa soluzione viene congelata. Allo stesso tempo c'è il francese Macron che è stato al Cremlino e oggi sarà a Kiev e qui tenterà in qualche maniera di far sì che i due paesi slavi si parlino fra di loro. Non sarà facile, però Parigi fa parte del cosiddetto gruppo di Normandia, Russia, Ucraina, Germania e Francia appunto, che questo gruppo ha il compito di implementare gli accordi di Minsk che hanno l'obiettivo di riportare la pace in Donbass, dove, come noi tutti ricordiamo, vi è una guerra congelata che ha provocato già 14.000 morti in Donbass e in Ucraina orientale. Ci riuscirà Macron? Non lo sappiamo. Comunque la diplomazia internazionale ci sta provando, anche perché le intelligence occidentali, ma questo nuovamente bisogna sottolinearlo, dicono che i russi sono pronti, hanno programmato un'invasione intorno al 20 di febbraio, perché quello è il momento in cui vi sarà il gelo, quindi il terreno ghiaccerà e quindi di conseguenza sarà possibile attaccare. E questo significa che, se realmente fosse così, questo significa che vi è soltanto ancora una settimana o poco più prima di evitare una guerra dalle conseguenze terribili.
E questo era il giornalista di Stanza a Mosca, Giuseppe D'Amato, su queste tensioni tra Russia e Ucraina, sulle diplomazie internazionali che si sono attivate negli ultimi giorni per cercare di evitare che questa escalation porti poi ad un conflitto tra le parti. Sullo sfondo l'accordo tra Russia e Cina stipulato nel fine settimana scorso dopo l'incontro tra Putin e Xi Jinping alla vigilia delle Olimpiadi di Pechino. Voi potrete riascoltare questo intervento di Giuseppe D'Amato sotto forma di podcast al termine del programma sul nostro sito sbs.com.au/Italian e poi nel corso della giornata anche sulla nostra pagina Facebook, facebook.com/sbsitalian.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.